Mi piace pescare. C'è qualcuno che risponderebbe subito di sì, ma mi sa che sei l'unico qui, che sono pochi. Comunque, stiamo sempre esaminando il Vangelo di Luca, se vi ricordate, e siamo arrivati al quinto capitolo, quindi Luca, capitolo 5, dove l'evangelista, l'autore del Vangelo, narra il miracolo della pesca miracolosa, da qui il titolo, un episodio che conosciamo bene. Chi non conosce l'episodio della pesca miracolosa? E lo che ci sto a fare qua. Un episodio, dicevo, che conosciamo sicuramente molto bene, ma che vale la pena di spenderci ancora qualche parola, qualche riflessione in più. In fondo, il compito del predicatore qual è? Il compito del predicatore è duplice. Grazie. Primo, vai al secondo. Primo, riportare alla memoria episodi e concetti conosciuti, presentandoli magari in maniera fresca, nuova, una maniera che non abbia sapore di stantio. Secondo, trarre da ciò che è conosciuto cose nuove. Spero di poterlo fare stamattina, nonostante che l'episodio sia straconosciuto. Nuove verità o verità viste da un'angolazione diversa. Secondo le parole di Gesù, chi studia e insegna la parola ha questo duplice compito. Troviamo scritto infatti: allora disse loro, per questo ogni scriba, lo scriba sapete era un insegnante della Torah, ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. È quello che cercheremo di fare in questo momento che trascorriamo insieme. Faremo insieme un esame dell'episodio e trarre da questo episodio alcune verità da applicare nella nostra vita di ogni giorno. Nell'episodio le verità su cui riflettere sono quattro. Gesù annuncia il Vangelo e chiede il supporto degli uomini. Secondo, a chi si pone al servizio di Gesù non mancheranno delle benedizioni. Terzo, la presenza evidente, l'evidenza della presenza di Dio suscita timore, spavento. Quarto, il senso del miracolo, che è un segno, un'indicazione a guardare oltre il miracolo stesso. Primo, perciò, Gesù annuncia la parola di Dio e chiede l'aiuto degli uomini, versetti 1 a 3. E troviamo scritto: mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genezaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavoravano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra, poi sedutosi sulla barca insegnava la folla. Gesù perciò è sulla barca di Pietro. Sta predicando. Una folla numerosa si accalca davanti a lui. È probabile che questa calca della folla lo stesse spingendo in acqua. E per evitare questo sale su una barca di pescatori, come abbiamo detto, appena tornati da una infruttuosa notte di pesca. La barca, ci dice l'evangelista, era di Simone. Gesù chiede a Simone di scostarsi un po' dalla riva, di allontanarsi, per avere un po' più di spazio tra lui e la folla che lo stava calcando. Probabilmente molti erano già i piedi in acqua, vicino alla barca. Simone acconsente e per fare questo è costretto a interrompere il lavoro che stava facendo. Stavano rassettando le reti. Dopo una notte infruttuosa, come dicevo, di pesca, stavano rassettando le reti. Quindi Simone smette di lavorare, smette di fare questo e si allontana leggermente dalla riva con la sua barca. Cerco di immaginare la reazione di Pietro. Sarà stato sicuramente stanchissimo dopo una notte di pesca. Sarà stato sicuramente avvilito per non aver preso nulla. Vedete, per Simone la pesca non era un hobby come per te. No, Simone dalla pesca lui traeva il sostegno per la propria famiglia. Sappiamo che Simone era sposato. Infatti nell'episodio precedente abbiamo visto che Gesù guarisse la suocera, di solito chi ha una suocera c'è anche una moglie, no? E Paolo in una delle sue lettere parla in modo specifico della moglie di Pietro, probabilmente aveva anche dei figli, non lo sappiamo. Allora Pietro smette di lavorare per accontentare Gesù. Nonostante la stanchezza, nonostante la delusione, nonostante l'amarezza probabilmente del suo cuore, Pietro acconsente e in questo semplicissimo modo lui diventa, prestando la sua barca, diventa collaboratore di Gesù nell'opera della predicazione della parola di Dio, prestando la barca a Gesù. Paolo, l'abbiamo già detto tante altre volte, ricordare non fa male. Paolo afferma che nel momento in cui noi accettiamo la grazia di Dio, diventiamo collaboratori di Dio. Le due cose vanno insieme. Siamo tutti assunti nel suo cantiere, siamo tutti suoi operai, siamo tutti arruolati nel suo esercito, tutti, con ruoli diversi. Anche questa è una grazia, non un peso, una possibilità in più per arricchire la nostra vita. La nostra vita diventa più ricca, ve lo assicuro, diventa più ricca quando noi diventiamo fattivamente, attivamente collaboratori di Dio. Questo siamo, collaboratori di Dio. E questo dobbiamo continuamente ricordarlo a noi stessi. Se c'è una cosa che mi è piaciuta negli studi avuti nel ritiro, è stata proprio l'esposizione chiara di questa verità. È ciò che siamo che deve essere evidenziato, non le tecniche, non le strategie. È ciò che siamo. Siamo figli di Dio, siamo collaboratori di Dio. Noi siamo. I modi poi per collaborare con Dio li troveremo durante il corso della nostra vita, fosse anche soltanto mettendo a disposizione la barca. Le poche cose che abbiamo, i pochi talenti che possediamo, essere missionari. E essenzialmente significa diventare collaboratori di un Dio missionario. A chi si pone al suo servizio non mancheranno delle benedizioni, leggiamo questi versetti da 4 a 7. Come ebbero terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo, gettate le reti per pescare. Simone gli rispose, la risposta che avremmo dato tutti noi. Simone, siamo noi. Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Che vuoi che prendiamo adesso in pieno giorno? Cosa c'è che segue? C'è un però. C'è un però. Vedete, è questo però che fa la differenza nella nostra vita. Dice, però, secondo la tua parola getterò le reti, e fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Vedete quanto il Signore ci benedice, diventiamo a nostra volta strumenti di benedizione per gli altri. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Gesù fa un regalo a Pietro. Vi piace avere dei regali? Sì?
Sono belli.
Mi hai smontato. A me piace avere regali anche se sono insignificanti. Sappiate che il nostro Dio, quel Dio di cui abbiamo celebrato anche stamattina la sua potenza, la sua gloria, è un ricco Signore a cui piace fare i regali. Amen. A chi si pone al suo servizio può capitare di ricevere dei bei regali. Badate bene, ho detto, può capitare. Tu mi hai preceduto. Non che automatico, non c'è automatismo in questo. L'ho già detto altre volte, con Dio non si può applicare la regola del do ut des. Tu mi dai una cosa e io te ne do un'altra. Io do una cosa a te affinché tu dia una cosa a me. No, con lui questa regola non piace questa regola, anzi lo offende. Dobbiamo dire che questa regola lo offende. Può succedere però che nella sua bontà il Signore ci faccia un regalo per rendersi felici. Non sapevo niente di tuo padre. Avrei voluto saperlo per andarla a trovare, qui all'ospedale ad Assi. Dove?
Guarda, questa somma gioia è in geriatria.
Geriatria. Certo, non lo porto nella nursery. Vabbè, comunque andrò a trovarlo. Però il Signore ti ha fatto un regalo di essere qui. Vedete, a Dio piace vederti felici. A chi ama piace vedere la felicità sul volto della persona amata. Non so voi, ma per me è così. Io non sono felice se mia moglie è triste. Non sono felice se i miei figli hanno dei problemi. Non riesco. Però quanto mi si apre il cuore quando vedo mia moglie, i miei figli e le persone che amo, che sono felici. La nostra felicità, miei cari, c'è qualcuno che prende appunti? Lo segni. La nostra felicità è il miglior modo per dimostrare gratitudine al Signore per i suoi regali. Gesù dimostra la sua gratitudine a Pietro per la sua gentilezza, e ricordatevi una cosa, che Dio non sarà mai in debito con noi. Mai. Immagino a questo punto la faccia del caro Pietro. Quando è stato sommerso, la prima immagine che ho mostrato, vedete, era proprio sommerso. Immaginate una pesca di quel tipo, sommerso da una grande quantità di pesci. Tanti così credo che non l'aveva mai visti, mai. E tanti così ne li avrebbe, credo, mai più presi, neanche nella notte più fortunata. Il contrasto è molto evidente. Una notte trascorsa senza prendere niente, delusione, stanchezza, amarezza, la gioia di avere lì una tal quantità di pesci. Quante volte nella mia vita, e probabilmente è successo anche a te, quante volte nella mia vita ho vissuto questo contrasto? Quante volte sono passato dalla tristezza, la delusione, alla gioia di una grande benedizione? Quante volte? La strada della delusione, però, la strada dalla delusione alla soddisfazione passa attraverso l'ubbidienza, passa attraverso il però. Alle parole di Gesù Pietro risponde con un'obiezione, abbiamo visto, normale. Tutta la notte abbiamo appreso, e noi siamo pescatori esperti, caro Gesù, tu sei solo un falegname. L'amarezza. Esprimere il nostro dubbio circa ciò che sentiamo dalla parola di Dio non è sbagliato. Non è sbagliato. Un uomo che non dubita mai è un uomo che non pensa. Sei d'accordo? Un uomo che non dubita mai è un uomo che non pensa. La donna poi è la stessa cosa. Pietro ha pensato e il suo pensiero non era in sintonia subito con quello di Gesù, ma poi si è fermato qui. È come se avesse detto, i fatti interpretati secondo la mia logica umana mi portano a pensare che ciò che tu stai dicendo è semplicemente assurdo. Non è possibile. Vedete, la fede, e posso dirvi dall'esperienza, ormai compio 70 anni, ma ho anche 50 anni di più di 50 anni di fede cristiana. Quindi posso dirvi veramente che la fede, se non passa, se non si confronta con l'assurdo, ciò che pare assurdo, la fede deve continuamente confrontarsi con ciò che appare illogico. Capite? Troviamo molto spesso nella parola di Dio quello che umanamente sembra assurdo, umanamente sembra illogico, e la fede deve confrontarsi continuamente con questo. Il però di Pietro è una scelta. È una scelta. Preferisco credere a te che a me stesso. Questa è la fede. Lo capite? Preferisco credere a te piuttosto che a me stesso. Questa è la fede. E questa è la fede che si fa passare dalla delusione, dall'amarezza, alla vittoria. Signore, io mi fido più di te che di me stesso. O riusciamo a dire questo, oppure la nostra vita sarà piatta. E questo è il segreto per una vita spiritualmente soddisfacente. Vedete, poi un'altra cosa, miei cari, non abbiate paura delle sconfitte. Abbiamo quasi il terrore delle volte delle sconfitte. Ma Pietro, dalla sconfitta di una notte, senza prendere nulla, è passato con il suo però a qualche cosa di meraviglioso. Quindi non abbiate paura se nella vostra vita ci saranno delle delusioni, delle sconfitte. Non abbiate paura di questo. Portatele a Dio e dite: Signore, ok, mi fido di te. Un altro aspetto, la presenza evidente di Dio suscita timore. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: io non farò 50 minuti, Spero. Signore, allontanati da me perché sono un uomo peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli con lui per la grande quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Come mai un miracolo di questo genere, che si presenta come un vero regalo, suscita spavento? Perché? Come mai? Il miracolo fa scoprire a Pietro la relazione, questa relazione. Gesù non è un semplice uomo. Gesù compie dei miracoli, quindi questo lo accosta, lo associa a Dio. Questa è una verità che molti avevano accettato, ma che altri per invidia stavano, come dire, contrastando, rifiutando, attribuendo persino a Gesù il potere di compiere i miracoli per potere di Satana. Nicodemo, per esempio, era sulla buona strada per diventare discepolo di Gesù perché aveva accettato questa verità. Dice, quando lo incontra, Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Pietro l'aveva capito. Pietro l'aveva capito. Se Gesù è di provenienza divina, è santo. Perché Dio è santo. E scoprire la santità di Dio, che produce un senso di vergogna, produce in lui un senso di vergogna per il proprio stato di peccatore. È successo la stessa cosa a Isaia, vi ricordate quando Isaia ha quella visione e dice, ahi, lasso me, povero me. Mi chiedo spesso se non ci sia una certa leggerezza nell'accostarci a Dio. Diciamo di essere alla presenza di Dio, e questo è vero. Ma c'è il timore che gli è dovuto? È vero, Gesù ci ha insegnato a rivolgerci a Dio chiamandolo Padre, ma è pur sempre il Padre nostro che è nei cieli. Qualcuno di noi chiama Dio Paparino. Ma se un figlio ebreo avesse avuto il ghiribizzo di chiamare Paparino suo padre, gli arrivavano due ceffoni, come minimo. Vedete, fino a non molto tempo fa, al padre si dava del voi. Non sono passati tanti anni. E non pretendo certamente questo, ma tra dare del voi al padre, ai genitori, e la totale, la quasi totale mancanza di rispetto che c'è oggi, miei cari, c'è una via di mezzo. Sono convinto che quei giovani che hanno perso qualsiasi forma di rispetto nei confronti del proprio padre avranno grosse difficoltà ad avere il giusto timore di Dio. Tratteremo il Signore come tratteranno il Signore come trattano il loro padre naturale. Una parola ai genitori. Io ho già dato. Vedete, il timore che è rispetto non sarà mai naturale nei vostri figli. Deve essere insegnato. Deve essere insegnato. E se c'è una cosa che i genitori di oggi mancano, di cui manca proprio questo, insegnare il rispetto per le loro persone. Il senso del miracolo, andiamo avanti e stiamo arrivando alla conclusione. Allora Gesù disse a Simone, non temere, d'ora in poi sarà pescatore di uomini. Ed essi tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Lasciate ogni cosa. È vero? E i pesci? Che fine hanno fatto i pesci? Hanno lasciato anche quelli? Il miracolo... scusate. Ecco, avevo girato la pagina. Le barche, le reti, hanno forse lasciate ad altri? Noi sappiamo di no, perché sappiamo che alla fine del Vangelo di Giovanni, Giovanni ci racconta che Pietro e i suoi compagni sono tornati a pescare con le proprie barche, che non l'hanno lasciata. Allora cerchiamo di leggere la scrittura in modo, un po', come dire, mettendosi anche il cervello dentro, non soltanto le emozioni. Pietro e i suoi soci sono tornati a pescare, quindi non hanno lasciato tutto, i pesci non hanno lasciato tutto lì. L'episodio però è raccontato da Luca con poche semplici parole. Sappiamo che le parole della Bibbia vanno sempre contestualizzate, altrimenti perdiamo il loro significato. E ciò che vuole dire l'autore in questo caso è che è questa verità, la pronta risposta dei discepoli alla chiamata di Gesù. E questo è confermato da tutti gli altri racconti evangelici. Andiamo allo scopo del miracolo. Perché Gesù fa questo miracolo? Semplicemente per dire un gesto di riconoscenza a Pietro, anche. Ma se non ci fosse stata la frase subito dopo, io vi farò pescatori di uomini, è quella che dà al miracolo il suo senso. Lo scopo del miracolo è reso evidente da ciò che segue, io vi farò pescatori di uomini. Così la moltiplicazione di pani, io sono il pane della vita. Così la guarigione del cieco, io sono la luce del mondo. Così la risurrezione di Lazzaro, io sono la risurrezione e la vita. La diretta connessione che c'è tra il miracolo e ciò che Gesù è o intende fare è evidente. Infatti Giovanni chiama il miracolo sempre segno. Il miracolo è come un cartello indicatore. Non ci fermiamo a guardarlo, ma procediamo verso l'indicazione che il miracolo ci offre. La richiesta del miracolo, forse qualcuno non sarà d'accordo con me, pazienza, la richiesta del miracolo solo per il beneficio che il miracolo può portare è un'indicazione che siamo ancora molto legati alla terra, alle cose della terra. È un modo per sfuggire alla sofferenza. E non ci ricordiamo, per esempio, che la sofferenza è parte importante per la nostra crescita spirituale. La sofferenza come le doglie di un parto. Io provate, so cosa significa. La sofferenza come le doglie di un parto produce un prezioso dono. Quindi non stiamo sempre lì a scappare la sofferenza, magari chiedendo un miracolo. Accettiamola, non la respingiamo. Accettiamo anche questa come un dono di Dio. Nella mia vita ho vissuto molti momenti di sofferenza e mi rendo conto che la sofferenza è un seme che quando è interrato bene nel nostro cuore, nella nostra anima, può produrre delle vere benedizioni. Anche Paolo ha dovuto soffrire, lo sappiamo, di una malattia debilitante. Che cosa fa? Chiede al Signore, giusto, lo chiede una, lo chiede due, lo chiede tre volte. Però dopo accetta la risposta di Dio. Stiamo attenti. È vero che quello che ci è stato detto domenica di insistere, ma stiamo attenti, perché c'è anche l'altro aspetto della medaglia. Quando la risposta di Dio è chiara, stop, la mia grazia ti basta, dobbiamo a quel punto dire ok Signore, accetto la tua grazia. Dobbiamo avere quell'intelligenza spirituale per capire quando insistere, quando invece il Signore ci ha già risposto e noi siamo a rompergli le scatole quando ci ha già risposto. Pescatori di uomini. Perché questa espressione? Nelle espressioni metaforiche usate da Gesù è spesso presente la normalità, normale attività umana. Cos'è una metafora? La metafora è un paragone tra ciò che è normalmente comprensibile con ciò che risulta più difficile da comprendere. Cosa c'è dentro la metafora del pescatore di uomini? Perché chiaramente non era questo che intendeva Gesù. L'ho trovata, mi diceva, sì, me la metto perché è carina. Allora, che cosa intende Gesù di te, di me, di voi, quando ci dice vi farò pescatori di uomini? È una metafora che racchiude una missione. È evidente che Gesù sta affidando a Pietro e agli altri un incarico, una missione. Abbiamo parlato a lungo di missione nel nostro ritiro e io ho fatto una cosa, non prendete esempio da me. Mentre il predicatore parlava, però io riuscivo anche a seguirlo. Ma forse sono una mezza donna, che ne sai? Non riesco. Comunque, mentre io ho buttato giù tutte le parole che in qualche modo si connettevano all'idea di missione, la parola missione, che facessero rima con missione. Ho trovato sottomissione, perché prima di tutto è sottomissione a Dio la missione. Una passione, la passione per le anime perdute. Una visione, quindi occorre anche una programmazione. La collaborazione con Dio, come abbiamo già detto, l'intercessione per gli uomini, evangelizzazione, il Vangelo al centro della missione. Allora sarebbe interessante, una proposta, sarebbe interessante ritornare sull'argomento alla luce di queste parole, alla luce di queste verità. Quindi però la missione è una missione possibile, abbiamo già visto questo, non insisto su questo. È una missione di lunga durata, una missione faticosa e impegnativa, una missione fatta col cuore. È possibile. È vero che Pietro da solo, con tutta la sua bravura, non ha pescato niente, ma con Gesù ha pescato. Quindi è una missione possibile. Una missione di lunga durata, tutta la vita. Una missione faticosa e impegnativa, come il mestiere di pescatore. C'è qualcuno che ha detto io vi offro lacrime, sudore e sangue. E Gesù lo fa lo stesso, Seguitemi. Avrete da lavorare. Una missione fatta con il cuore. Occorre passione, come ho già detto, per questa missione e che non si può assolutamente svolgere con leggerezza. Questo è quello che ho potuto trarre da questo episodio. Probabilmente voi potete trarre tante altre verità, perché ogni volta che ci accostiamo alla parola di Dio, ogni volta che la esaminiamo, vengono fuori le cose nuove, le cose vecchie, ma vengono fuori anche tante altre cose nuove. Che Dio vi benedica.